Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Milano, 12 dicembre 1969, mancano 13 giorni a Natale. I grandi magazzini sono sfavillanti, è giorno di compere ed acquisti. Le luminarie addobbano il centro che sembra un carnevale. Migliaia di persone stipate in corso Vittorio Emanuele. Il freddo entra nelle ossa e si cammina veloci con il bavero alzato. Chi si sente così felice e immortali? Alle 16:27 un forte boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana. Eravamo già vecchi. Per la prima volta scopriamo di essere dei bersagli nel giorno dell'innocenza perduta.
14 morti e una 80 di feriti per un attentato in una banca milanese. Altre esplosioni a Roma con una 10 di feriti.
Questa è la drammatica notizia giunta nel pomeriggio. A Palazzo Chigi si è riunito alle 21 il Consiglio dei Ministri. Domani mattina il Ministro degli Interni Restivo riferirà alle Camere, dove si è avuta un'unanime manifestazione di sdegno e di preoccupazione per l'accaduto. Riferirà, dicevo, sui primi risultati delle indagini che sono state iniziate, come ha detto Restivo, in tutti i settori con molta decisione e fermezza. Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. In un primo momento si era pensato alle caldaie dell'edificio, ma le caldaie sono state trovate intatte. Non ci sono dubbi, si tratta di una bomba ad alto potenziale esplosivo, si tratta di un attentato.
Il 12 dicembre 1969 l'agenzia della Banca Nazionale dell'Agricoltura è gremita per il mercato del venerdì. Richiama gli agricoltori delle province di Milano e Pavia. La bomba scoppia sotto il tavolo al centro del salone riservato alla clientela, di fronte all'emiciclo degli sportelli. Gli assassini intendono provocare il maggior numero di vittime. Francesca Dendena, familiare di una vittima della strage.
Il 12 dicembre alle 16:25 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana esplose una bomba. In questo salone si teneva un mercato agricolo milanese, quindi un mercato agricolo importante che aveva una cadenza settimanale. Era conosciuto che questa fosse l'unica banca aperta e fosse conseguentemente gremita.
Dentro la banca c'è chi vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni lavora alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
Mano a mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone e lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
Fortunato Zinni osserva così da vicino la scena della strage. E proprio in quel preciso momento Don Corrado Fioravanti entra nel portone della banca.
Abbiamo sentito un'esplosione tremenda, un boato vero e proprio, e più un odore di miccia, di polvere. E un momento siamo rimasti così fermi dietro le macchine che andavano davanti. Poi, visto che c'è una ragazza ferita, sono entrato dentro e è stato uno spettacolo tremendo. Almeno c'erano altri 30-40 che si lamentavano, che mi chiedevano di aiutarli. Io ho dato la soluzione a tutti quanti.
E fuori la piazza è gremita di poliziotti, carabinieri, gente comune, curiosi. Arrivano i primi giornalisti. Giampaolo Pansa, allora inviato della Stampa.
E mi sono trovato di fronte all'inferno, una cosa che sembra banale dirlo oggi, ma non dimenticherò più, perché c'era questa specie di grande cratera al centro della sala, c'erano un sacco di corpi sventrati, maciullati, resti dappertutto. Ho visto un vigile portare via un ragazzino che poi era pizzamiglio con una gamba quasi staccata, infatti poi l'ha perso. Ho visto un carnaio indescrivibile. Certamente era una bomba potentissima, aveva fatto una strage pazzesca. Noi siamo andati avanti per tutta la sera e tutta la notte mentre Milano bolliva, i fascisti stavano aggredendo un sacco di persone. Come Piazza Fontana, all'esterno della banca, era diventata una specie di campo di battaglia con la polizia che pestava tutti.
Un'altra bomba viene scoperta nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, in Piazza della Scala. È contenuta in una cassetta metallica ma non esplode. A Roma, alle 16.55, un ordigno scoppia nel passaggio sotterraneo della Banca Nazionale del Lavoro, 13 feriti. Alle 17.22 e alle 17.30, sempre a Roma, due bombe vengono collocate davanti all'Altare della Patria e all'ingresso del Museo del Risorgimento, in Piazza Venezia, 4 feriti. Paese attonito. Nessuno crede alle immagini diffuse dalla televisione. Alle 20.30 giunge il messaggio di Mariano Rumor, presidente del Consiglio.
È lo sdegno della nazione che io sento di esprimere di fronte ad un atto di barbarie criminale ed assurda che non ha precedenti nella storia del nostro paese. Cittadini innocenti ed ignari uccisi e decine di feriti a Milano e da Roma sono un bilancio di vergogna per chi ha tramato vilmente un assassinio che getta nel lutto famiglie e sconvolge la coscienza degli italiani.
Dicembre 1969. Milano si stringe attorno a quelle bare allineate, Piazza Duomo è stracolma, una città si ferma e con lei tutto il paese. Sono lì da ore in silenzio, cercano un movente, si pongono domande.
A chi giova? A chi giova? Ecco la domanda che ci poniamo noi, operai. A chi giova questa strage?
Ma quali sono gli eventi che precedono l'attentato di Piazza Fontana? Ancora Giampaolo Pansa.
Il clima di violenza che si respirava nel 1969, non soltanto in quel dicembre, fa immaginare che qualcosa di grave potesse accadere. Non dimentichiamoci che in quell'anno ci sono le bombe alla fiera di Milano, siamo quindi il 25 aprile. E poi ci sono le bombe sui treni di agosto e poi c'è questo, l'uccisione dell'agente Anarum nel novembre con linciaggio, o il tentativo di linciaggio fatto nei confronti di Capanna dai fascisti ai funerali, quindi si poteva immaginare.
Maurizio Dianese, autore del libro La strage, pubblicato da Feltrinelli e scritto con Gianfranco Betti. Dianese racconta qual era la situazione politica nel lontano 1969.
Gli anni 60 sono stati gli anni, alla fine degli anni 60, il momento del grande cambiamento e quindi con tensioni da una parte e dall'altra si fronteggiavano il patto cosiddetto atlantico, e cioè da una parte le forze di governo che si identificavano soprattutto nella Democrazia Cristiana e dall'altra parte l'opposizione. Lo scontro fra queste due forze poi ha prodotto anche un notevole cambiamento sociale, e sostanzialmente quel che si ricorda di quel periodo sono le manifestazioni di piazza, le bombe, le tensioni sociali, gli scioperi degli studenti, degli operai, quindi un clima che sicuramente apriva o poteva aprire la strada a tentazioni di qualsiasi tipo, tentazioni reazionarie da un lato e anche tentazioni rivoluzionarie.
Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
Le indagini si rivolgono verso gli anarchici, numerosi di loro vengono arrestati. Ci sono Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda. La notte tra il 15 e il 16 dicembre 69, Pinelli cade da una stanza del quarto piano della questura di Milano durante un interrogatorio. Aldo Palumbo, giornalista, è il testimone oculare del volo di Pinelli.
Presta poco, sono passate, erano circa le 23:57, mi ricordo che ho guardato l'orologio perché dovevo, avevo intenzione di tornare al giornale a pigliare la prima edizione e poi ritornare. In quel momento ho deciso di andare, sono andati i colleghi che c'erano degli altri giornali e sono sceso, mi sono avviato normalmente per le scale, ho acceso una sigaretta, sono arrivato sotto l'atrio e proprio in quel momento ho sentito dei rumori, uno sbattito di qualche cosa che sbatteva, un grido e poi tre rumori consecutivi,
grosso scatolone che cadesse urtando due volte contro qualcosa e poi l'ultimo impatto al suolo, naturalmente. Questi sono dei rumori un po' sordi, due più ravvicinati e uno leggermente più distanziato, tanto che poi ho dedotto dopo che sto corpo che era caduto doveva aver urtato contro i due cornicioni.
E la RAI intanto annuncia così la morte di Pinelli intervistando il questore Marcello Guida.
Questa notte, come hai appunto detto, uno dei fermati, Giuseppe Pinelli, un ferroviere di 41 anni, si è suicidato gettandosi da una finestra del quarto piano del Palazzo della Questura, dove lo stavano interrogando perché era iscritto a un circolo anarchico. Il questore di Milano Guida ha detto che era fortemente indiziato. Pinelli era noto per la sua attività anarchica e il suo fermo era stato convalidato e protratto su disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, egli aveva fornito agli inquirenti un alibi che, sempre a detta delle stesse agenzie di stampa, non aveva trovato convalida.
Si è parlato anche di un testimone che avrebbe visto il Pinelli giocare in una osteria.
Questo è l'elemento che a noi non risulta perché nel verbale di fermo, vero, non c'è alcuna indicazione di questa circostanza particolare, quindi sfugge completamente alla nostra cognizione questa circostanza.
Da quella finestra che si sta socchiudendo, il Pinelli si è gettato è al quarto piano e il suo corpo è caduto su quella aiola. Lo hanno trasportato subito all'ospedale Fatebene Fratelli e ha vissuto soltanto un'ora, dopodiché è espirato malgrado le cure prodigate dai sanitari.